dal libro della Sapienza. Gli egiziani e alcuni del popolo di Israele, per i ragionamenti insensati della loro ingiustizia, da essi ingannati, venerarono rettili senza ragione e vili bestiole. Tu inviasti loro in castigo una massa di animali senza ragione, perché capissero che con quelle stesse cose per cui uno pecca, con esse è poi castigato. Certo, non aveva difficoltà la tua mano onnipotente, che aveva creato il mondo da una materia senza forma, a mandare loro una moltitudine di orsi e leoni feroci, o belve ignote, create apposta, piene di furori, o sbuffanti un alito infuocato, o esalanti vapori pestiferi, o folgoranti con le terribili scintille degli occhi, bestie di cui non solo l'assalto poteva sterminarli, ma annientarli anche l'aspetto terrificante. Anche senza questo potevano soccombere con un soffio, perseguitati dalla giustizia e dispersi dallo spirito della tua potenza. Ma tu hai disposto tutto con misura, calcolo e peso. Prevalere con la forza ti è sempre possibile. Chi potrà opporsi al potere del tuo braccio? Tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi. Non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento, poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure creata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non vuoi? O conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza? Tu risparmi tutte le cose, perché tutte son tue, Signore, amante della vita, poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Per questo, tu castighi poco alla volta i colpevoli e li ammonisci ricordando loro i propri peccati, perché, rinnegata la malvagità, credano in te, Signore. Parola di Dio.
Grazie a Dio. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
O Dio mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Carissimi, quanti non conoscono Dio e non obbediscono al Vangelo del Signore nostro Gesù, saranno castigati con una rovina eterna, lontano dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando Egli verrà per essere glorificato nei Suoi santi ed essere riconosciuto mirabile in tutti quelli che avranno creduto, perché è stata creduta la nostra testimonianza in mezzo a voi. Questo accadrà in quel giorno. Anche per questo preghiamo di continuo per voi, perché il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e porti a compimento con la sua potenza ogni vostra volontà di bene e l'opera della vostra fede. perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e alla nostra riunione con Lui, di non lasciarvi così facilmente confondere e turbare, né da pretese ispirazioni, né da parole, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia imminente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Prima, infatti, dovrà venire l'apostasia e dovrà essere rivelato l'uomo iniquo, il figlio della perdizione, colui che si contrappone e si innalza sopra ogni essere che viene detto Dio o è oggetto di culto, fino a sedere nel Tempio di Dio, additando se stesso come Dio. Parola di Dio.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Insieme. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna.
Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in una casa di un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato qualcuno, restituisco 4 volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo.
Alleluia.
Abbiamo terminato la scorsa domenica la seconda lettera di Paolo a Timoteo e la sottolineatura della, diciamo così, derivata dalla conclusione di questa lettera era l'espressione che abbiamo avuto modo di meditare, no? Paolo che dice: «Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede». Poi tutto il resto e conclude questa seconda lettera a Timoteo. Oggi il testo che ci viene proposto è l'inizio di un'altra lettera di Paolo, la seconda che scrive alla comunità di Tessalonica, infatti dalla seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi. E il testo di stamattina, di nuovo, è la seconda parte del primo capitolo. La prima parte sono i saluti, sono i ringraziamenti, e poi Paolo entra decisamente nell'insegnamento, nella parte, diciamo, con la quale vuole di nuovo richiamare alcuni insegnamenti ai cristiani. E l'insegnamento di stamattina, che è proprio quello che apre la lettera e quindi forse dà l'impronta alla lettera, può essere benissimo riassunto dalla prima espressione che abbiamo sentito, no? Quanti non conoscono Dio e non obbediscono al Vangelo del Signore nostro Gesù saranno castigati in una rovina eterna, lontano dalla faccia del Signore, dalla gloria della sua potenza. Questa espressione è molto forte, perché mette in evidenza alcune convinzioni che invece caratterizzano la fedeltà alla fede cristiana. Proviamo a entrare nel merito e a capire. Quanti non conoscono Dio? Punto di base, la conoscenza di Dio. E non obbediscono al Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, non una conoscenza qualsiasi, saranno castigati a una rovina eterna. Paolo, in altre parole, dice: allora, dobbiamo parlare della nostra fede cristiana. Qual è la base della nostra fede? Perché è necessaria la fede? A che serve la fede? Serve alla conoscenza di Dio, perché senza la conoscenza di Dio non ci si può salvare. Infatti, quanti non conoscono Dio saranno castigati con rovina eterna. Teniamo presente che comunque, e questo lo voglio ricordare perché purtroppo la mentalità che abbiamo sempre avuto ci ha portati nella direzione che tutte le volte che sentiamo questa parola castigo, no? Immediatamente che cosa ci viene in mente? Ecco, Dio ci castiga. E anche stamattina saranno castigati, ma da chi? Non certamente da Dio. Dio non castiga. Avete sentito la prima lettura, no? La prima lettura è molto forte, no? Quando ci descrive Dio e dice: tu Dio hai compassione di tutti, perché tutto puoi, non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento. Quindi già il libro della Sapienza, che poi è l'ultimo libro scritto dell'Antico Testamento, quindi siamo a 100 anni prima di Gesù Cristo, già il libro della Sapienza dava un'indicazione, come per dire: ma smettetela di pensare che Dio castiga, smettetela di pensare che questo Dio è il Dio tremendo che se non fate quello che vi dice vi fulmina. Non è questo il volto di Dio. Quindi anche Paolo, quando ci dice saranno castigati con rovina eterna, non intende dire Dio ti castiga. Ma allora, che cos'è che castiga? Ce lo aveva già detto ancora il libro della Sapienza, no? Quando appunto dice: tu inviasti loro in castigo una massa di animali senza ragione, abbiamo sentito, perché capissero, altro passaggio stupendo, perché capissero che con quelle stesse cose per cui uno pecca, con esse è poi castigato. Chiarissimo. Il castigo non può venire da Dio, viene dal tuo peccato. Viene proprio dal fatto che tu ti sei allontanato da Dio. È la lontananza da Dio che diventa per te condanna, giudizio. È l'allontanarsi da Dio che l'uomo va incontro alla morte. Ecco, allora, saranno castigati. E questa parola castigo va capita bene, perché se uno non ha o rifiuta addirittura la conoscenza di Dio, non potrà mai stare con Dio. E anche quando passerà questa vita terrena e capirà che l'uomo era fatto per Dio, adesso non potrà più stare con Dio, sarà per lui il grande tormento, quel tormento eterno che nella nostra tradizione ovviamente è stato identificato con la parola inferno. Paolo invece non usa la parola inferno, ma usa questa espressione, rovina eterna, è l'inferno. Ma quell'inferno, come mai sei arrivato all'inferno? Non perché Dio ti ha cacciato all'inferno, non perché Dio ti ha mandato all'inferno. No, 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 chiarissimo il libro della Sapienza, eh? Perché capissero che con quelle stesse cose per cui uno pecca, con esse sarà poi castigato. Perciò l'inferno te lo sei voluto tu. Perché? E perché non hai capito l'importanza della conoscenza di Dio. La conoscenza di Dio. Provate a pensare la forza di questa fondamentale convinzione che Paolo esige essere nei cristiani. I cristiani devono lottare per la conoscenza di Dio, perché è principio della salvezza. La conoscenza di Dio. Come avviene questa conoscenza di Dio? Ma che cos'è questa conoscenza di Dio? Su questa espressione ancora si sono costruiti dei castelli e delle, vorrei dire degli edifici che invece di portarci alla conoscenza di Dio ce la rendono ancora più difficile. Perché? Perché è stata interpretata questa conoscenza di Dio semplicemente come una ricerca che va nell'ottica della intellettualità. Allora, conoscenza di Dio, oggi ti direbbero, nella normale tradizione cristiana, no? Come si fa a conoscere Dio? Vabbè, devi studiare, devi sapere di teologia, devi sapere di dottrina, perché la conoscenza di Dio è l'effetto di questo, di questa capacità di studio, no? Bisogna studiare per conoscere Dio. Devi leggere quel libro, devi leggere quell'opera di quel famoso teologo, e tutto ti serve per la conoscenza di Dio. E cosa abbiamo capito noi della conoscenza di Dio? Abbiamo capito che è complicato. Perché? Perché ogni libro di teologia è comunque un libro umano. Ed è l'elaborazione del pensiero dell'uomo, certo, religioso, come volete, ma non è quella la conoscenza di Dio. Quando la tradizione apostolica ci parla della conoscenza di Dio, non intende una conoscenza semplicemente così intellettuale, ma la conoscenza di Dio nell'ambito apostolico significa il sentirti in comunione con Dio. Perché per la tradizione apostolica la conoscenza di Dio non ti è data come se fosse una lezione da imparare, ma la conoscenza di Dio ti è data solo quando fai l'esperienza della vicinanza di Dio. Se stai vicino a Dio hai la sua conoscenza, altrimenti non la puoi sapere, anche se te la costruisci, ma non sarà mai quella vera. Vi ricordate a questo proposito quel bellissimo passaggio del Vangelo, no? Quando i discepoli di Giovanni vanno da Gesù e gli dicono: Maestro, dove abiti? Ah, che cos'è questa richiesta posta da Giovanni? È la pretesa di tutte queste forme, diciamo pure teologiche, che pretendono di darti la conoscenza di Dio. Maestro, dove abiti? Come dire, facci una lezione, no? Facci capire dove abiti. Tu che sei maestro, insegnaci dove abiti. Cosa ha risposto Gesù? Non vi insegno proprio niente. Se volete conoscermi, venite e vedete. State con me. Per conoscere Dio bisogna stare vicino a Lui, bisogna stabilire un rapporto di comunione con Lui, perché è nella comunione che tu lo conosci, è nello stare con Lui che tu lo conosci, non nello studiare chissà quali testi per arrivare alla conoscenza di Dio. Maestro, dove abiti? Non ve lo spiego, venite e vedete, state con me e capirete. Ecco allora, l'importanza di questo testo parte proprio da qui. La conoscenza di Dio vuol dire che tu stabilisci con Dio un rapporto di comunione. E in questo rapporto di comunione tu arrivi alla conoscenza di Dio, perché se sei in comunione è chiaro che Dio si rivela, è chiaro che Dio si fa conoscere, però si fa conoscere solo in questo contesto di comunione. Anche gli esperti teologi possono avere scritto delle opere favolose, che teoricamente sono opere splendide, brillanti, ma se non hanno la comunione con Dio, quelle opere sono ancora opere farisaiche, che non servono a nessuno, perché sono ancora l'elaborazione della mente umana. Tu mi parli di Dio non perché hai pensato a Dio. Tu mi devi parlare di Dio non perché la tua mente filosofica, teologica, ti ha portato a intuire, a capire, a pensare. No, tu mi devi parlare di Dio solo se sei in comunione con Dio. E mi devi dire non quello che vuoi tu, mi devi dire quello che il Signore ti rivela, perché altrimenti mi inganni. Mi dai una dottrina che non serve a niente, serve solamente agli uomini. Ecco allora, Paolo è molto preoccupato di questo, perché va a dire ai Tessalonicesi, guardate che voi dovete arrivare alla conoscenza certa di Dio. E infatti, se avete notato, sulla finale di questo primo capitolo, no? Mette di nuovo in guardia, l'aveva già fatto nella lettera a Timoteo e anche nelle altre lettere, ma Paolo è insistente su questo, no? Ora vi preghiamo di non lasciarvi così facilmente confondere o turbare né da pretese ispirazioni, né da parole, né da qualche lettera fatta passare come nostra. E qualche lettera fatta passare come nostra è importante, perché tu non mi puoi far passare la tua tesi teologica e dirmi questa è la tradizione apostolica. Assolutamente no, è la tua tesi teologica. La tradizione apostolica è un'altra cosa. La tradizione apostolica mi devi dare la conoscenza di Gesù, di Dio, mi devi dare la conoscenza di Dio perché mi comunica lo Spirito di Dio, il quale mi apre allo stare con Dio, mi permette di stabilire un rapporto con Dio. Allora sì, è la conoscenza vera. Perciò, primo punto, la conoscenza di Dio. Perché senza questa conoscenza di Dio, appunto, non potremo mai godere la cosiddetta vita eterna, che è lo stare per sempre con Dio. Perciò, se sulla terra tu non hai percorso questa strada di conoscenza di Dio, non ci arriverai mai allo stare per sempre con Dio. Ecco allora la base è questa: noi dobbiamo arrivare alla conoscenza di Dio. Ma Paolo subito dice, c'è una domanda, allora chi può darci questa conoscenza di Dio? Cioè chi può metterci in condizione di stare con Dio per poterlo conoscere? Chi ci dà la possibilità di stabilire questo rapporto con Dio? Chi? Perché se non si stabilisce questo rapporto con Dio, noi non potremo avere la conoscenza vera. Ripeto, avremo la conoscenza teologica, la conoscenza dottrinale, tutto quello che volete, ma non avremo la conoscenza di Dio. Perché la conoscenza di Dio ti è data solo se stabilisci questo rapporto con Lui. E chi è che ci darà la possibilità di stabilire questo rapporto? Ecco il passaggio seguente. Quanti non conoscono Dio e non ubbidiscono al Vangelo del Signore nostro Gesù. Secondo passaggio. Tu puoi stabilire il tuo rapporto con Dio solo attraverso una strada, una sola. Quale? Il Vangelo del Signore nostro Gesù. In altre parole, è nell'accoglimento del Vangelo di Gesù, quindi è nell'accoglimento della sua parola, quindi quando tu credi alla parola di Gesù, credi a Gesù, e mentre tu credi e accetti la sua manifestazione, in te cosa avviene? E avviene il dono dello Spirito. Quello Spirito che ti permette di sentirti in comunione con Dio. Vi ricordate San Paolo come spiega questa cosa ai Romani? Dice, adesso voi avete creduto al Vangelo di Gesù. E proprio perché avete creduto al Vangelo di Gesù, lo Spirito Santo è effuso nei vostri cuori. Adesso, dice Paolo, che cosa fa lo Spirito Santo che è dentro di voi? Grida. E che cosa grida? Abba, Padre. Cioè, questo Spirito Santo che è dentro di voi vi dà la garanzia che siete una cosa sola con Dio. Siete in comunione con Dio. Però, come avete fatto ad avere questo Spirito? Chi ve l'ha dato? Il Vangelo di Gesù. È aderire al Vangelo di Gesù che ti permette di avere in te questo Spirito. Perciò la conoscenza di Dio ti è rivelata dentro, nel senso che quello Spirito ti mette in condizione di sentirti proprio in comunione con Dio. Lo Spirito che è dentro di noi grida, Abba, Padre. Cioè lo Spirito che dentro noi ci dice, pensa, sei in comunione con Dio. E ancora lo Spirito te lo grida, continua Paolo, Abba, Padre. E poi dice, però questo Spirito che grida Abba, Padre, grida anche un'altra cosa, che tu puoi chiamare Dio col nome di Padre perché? Perché hai riconosciuto Gesù Signore. Infatti lo Spirito grida Abba Padre, Gesù Signore. E in questa sintesi c'è tutta la bellezza di chi veramente fa l'esperienza di Dio. E ma questa esperienza di Dio è quella che porta l'uomo a capire sempre più Dio, alla conoscenza di Dio, perché sei sicuro di quello che senti dentro, perché tu sei onestamente, sinceramente orientato a stare solo col Vangelo di Gesù. Maestro, dove abiti? Venite e vedete. Andarono e videro dove abitava. E poi cosa hanno fatto? E hanno lasciato tutto e l'hanno seguito. Sono stati con lui. Perché? E certo, perché in lui hanno potuto dire siamo certi di stare con Dio, è la conoscenza di Dio. Ecco allora, questo invito così pressante di Paolo, e guardate che assoluto questo invito. Chi non conosce Dio e non obbedisce al Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, non potranno avere la vita eterna, ma avranno la rovina eterna. E questo annuncio è chiaro che non è un annuncio che si accorda molto bene con l'annuncio che viene fatto oggi purtroppo all'interno della Chiesa. Ma Paolo ha scritto questo ai Tessalonicesi perché? Perché già allora, avete sentito, c'era proprio questo pericolo. Che ormai della conoscenza di Dio e dell'obbedienza al Vangelo di Gesù non si parlava più. Si parlava di altre forme, di altre strade per arrivare a Dio. Per arrivare a Dio ci sono mille strade. Per arrivare a Dio ci sono mille modi. Per arrivare a Dio basta pensare che ci sia Dio. Tutte queste espressioni che Paolo purtroppo già avvertiva come latenti, ma come presto rivelanti nella comunità di Tessalonica. Ma attraverso i secoli, ovvio, si è moltiplicato il pericolo di allontanare l'uomo da questa verità. Se non conosci Dio, non avrai la vita eterna. E quella conoscenza di Dio non te la puoi immaginare, non te la puoi neanche costruire, perché quella conoscenza di Dio ti è data solo dal Vangelo di Gesù. Quindi, se non aderisci al Vangelo di Gesù, ti illudi di avere la conoscenza di Dio, ma è falsa. Non avrai la vita eterna, pensa un po'. Sarai nella rovina eterna. Ecco allora l'invito che diventa molto attuale anche per noi, no? Come già accennavo. Perché? Perché noi dobbiamo ritornare ad avere in noi questa premura. La nostra fede si misura su questi parametri, non su tutti quei parametri che ci stanno oggi continuamente tormentando, no? Il parametro della fede è la conoscenza di Dio. È il modo con cui tu arrivi a stabilire il tuo rapporto con Dio. Del resto, tra poco diremo: questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza. Sottolineiamo queste parole, per la nuova ed eterna alleanza. Cosa vogliono dire queste parole? Allora, questo è il mio sangue, cioè perché cosa è venuto Gesù? Perché cosa Gesù ha voluto rimanere sempre tra noi in questa maniera? Ogni volta che fate questo, fatelo in memoria di me. Cioè, ogni volta che fate questo, io sono presente. Ma sono presente come? Proprio così, come colui che è venuto per stabilire la nuova ed eterna alleanza. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che quel Gesù è davvero colui che ha dato la sua vita perché solo in lui gli uomini possono stabilire un rapporto sicuro con Dio, l'alleanza, rapporto sicuro con Dio. Perciò questo rapporto con Dio ha due caratteristiche, nuova ed eterna alleanza. Ora, nuova cosa vuol dire? Vuol dire che tutte quelle altre pretese con le quali si pensa di arrivare alla conoscenza di Dio sono finite, non hanno risposta, non hanno garanzia, sono svuotate di senso. La nuova invece è quella giusta, quella vera. E la nuova alleanza cos'è? È solo Gesù, è il sangue di Gesù, ma il sangue. Non interpretiamo questa cosa sempre con quella maniera un po' così sentimentale, emotiva. Oh, il sangue di Gesù, quel sangue che è calato dalla croce, tutte queste belle cose medievali, no? No, il sangue di Gesù è ormai diventato il segno di che cosa? Della vita, perché il sangue è fonte di vita. Quindi è il mio sangue, cioè è la mia vita, è la mia presenza. La nuova ed eterna alleanza, la mia presenza. Quindi la mia presenza mette fine a ogni altro tentativo di arrivare alla comunione con Dio. Però è eterna, cioè mette fine a tutte quelle che hanno preteso di essere le strade per arrivare a Dio, ma anche per il futuro questa alleanza sarà l'unica alleanza che garantisce lo stare con Dio. Nessun'altra potrà essere un'alleanza che sostituisce questa, eterna. E in questa espressione eterna alleanza, Gesù dice, e con questa alleanza, quindi con questo rapporto con Dio stabilito attraverso di me, avete la certezza di arrivare alla comunione eterna con Dio. È la sicurezza della vostra salvezza. E in questo momento che noi viviamo nella celebrazione di questa messa, ovvio che ripetiamo proprio questo. E il fatto che questo corpo e questo sangue del Signore entri in noi ha un significato, certo che ha un significato, perché è il modo concreto con cui noi decidiamo di stare con Lui. Perché quando noi stiamo con Lui abbiamo la certezza di essere in Dio. Però lo stare con Lui non basta dire sono andato in chiesa, ho fatto la comunione, adesso sono sicuro di stare con Dio. No, cari, no. Perché questo potrebbe ancora addirittura diventare motivo di ipocrisia. Perché va in chiesa, ma che bravo, va in chiesa, fa sempre la comunione. Veramente è vicino a Dio. Non è vero, non è proprio vero. Perché la vicinanza a Dio è un'altra cosa. E quando tu, avendo fatto la comunione, ovviamente, avendo ricevuto Gesù nel tuo cuore, è chiaro che adesso ti lasci guidare solamente dal suo Vangelo. È la tua vita che è fatta in obbedienza al Vangelo. Ma la tua vita quale? È quella di tutti i giorni. È il tuo modo di porti di fronte alla tua giornata, alle tue situazioni, che ti dice se veramente tu vivi in comunione con Dio. È vero che Dio ispira il tuo agire? È vero che il Vangelo di Gesù è la guida della tua vita? Questa è la vera fede. E questo è il vero frutto di chi fa la comunione. Perché vuol dire che veramente ha stabilito un rapporto di obbedienza con Gesù. E in questo rapporto di obbedienza con Gesù gode dentro di sé lo stare con Dio. Quello spirito grida anche dentro di noi, Abba, Padre, Gesù è Signore. Allora veramente in te c'è la conoscenza di Dio. E se hai questa conoscenza di Dio, se vivi secondo il suo Vangelo, veramente tu hai la certezza della vita eterna, la nuova ed eterna alleanza. Nessuno te la potrà togliere, però dipende da te quanto veramente ti poni in uno stato di obbedienza. Carissimi, quanti non obbediscono al Vangelo di Gesù non possono avere la conoscenza di Dio, quindi avranno una rovina eterna. Ecco, allora chiediamo proprio al Signore che ci dia questa grazia di risvegliare in noi la vera fede, non quella fede che è fondata solamente sulla esteriorità. Scusate se io insisto molto su questo tema della esteriorità, però è quello di cui Gesù ha messo in guardia i suoi discepoli. Attenti a non essere come i farisei, che sono ipocriti. Credono di essere graditi a Dio solamente per la loro esteriorità. E ripeto, e lo ripeterò ancora per tanto tempo, no? Al Signore non interessano le nostre opere. Al Signore interessa quello che tu sei. Perché il nostro essere è eterno. Le nostre opere finiscono. Che cosa hai cercato tu nella vita dentro di te? A chi hai obbedito? Questo è il punto di forza. Questo guarderà il Signore. Perché a Lui interessa il nostro essere. Quell'essere che è fatto a sua immagine e somiglianza. E per conservare la bellezza del nostro essere, ecco, dobbiamo arrivare alla conoscenza di Dio. Perché se arriviamo alla conoscenza di Dio, allora noi viviamo come Lui vuole. E se viviamo come Lui vuole, il nostro essere è veramente la sua immagine e la sua somiglianza. E allora veramente noi siamo certi di avere la salvezza eterna.